Questa sera vi intratterrò con alcune curiosità e con alcune testimonianze che riguardano sia il carcere sia altro. Quindi, cominciamo con una curiosità che c'è nella Bibbia. Nella Bibbia ci sono alcuni errori che si sono tramandati per secoli, e perché sono errori di interpretazione di alcune parole. Per esempio la famosa mela, è stata la mela di Eva, non era una mela. È stata fatta una confusione nel Medioevo che qualcuno ha tradotto mela quel frutto, ma non è assolutamente detto nella Bibbia che fosse una mela. Un'altra cosa è il famoso cammello che passa attraverso la cruna di un ago. È una cosa un po' assurda. Cosa c'entra il cammello con la cruna dell'ago? Invece, quella parola tradotta erroneamente cammello era una parola che aveva anche un'altra accezione. Accezione vuol dire significato della parola. E quindi le parole possono avere alcune accezioni ed altre, con la stessa parola precisa intendere cose completamente diverse. Infatti, in questo caso, vuol dire anche canapo, cioè grossa corda. Quindi, adesso sì che ci siamo. Allora, è più facile che un ricco vada in paradiso piuttosto che un canapo entri nella cruna di un ago. Questo, ma c'entra il cammello, è chiaro? Non c'entrava affatto il cammello. È il canapo che deve entrare nella cruna dell'ago, ma nella cruna dell'ago deve entrare solo un piccolo filo, ma non un canapo. Non facciamo cose assurde. E così anche la famosa costola di Adamo, che è stato tramandato per anni e anni, per secoli, ma fin da prima di Cristo si credeva che fosse la costola, ma non è la costola. Perché quella parola ebraica, Selah, che traduce questo, traduce anche un'altra cosa, che per 49 volte nell'Antico Testamento è tradotto in quell'altro modo. E perché quando si parla di Adamo che deve tirar fuori un pezzo di sé per costruire Eva, si è tirata fuori la costola? Perché è stato un errore bello e proprio. E qual è quest'altro modo di tradurre questo Selah ebraico? Quest'altro modo di tradurre, che per cui è stato tradotto per altre 49 volte così, è una metà. Una metà, pensate voi che differenza tra una costola e una metà. Però con la metà salta fuori una spiegazione molto, molto più interessante, perché Dio con qualcosa che era una metà dell'uomo fece la donna, con qualcosa che era metà dell'uomo fece la donna, cioè prese dall'uomo un qualcosa che era metà e costruì la donna su quello, raddoppiando quella metà e costruendo un altro intero. Pensate che soltanto nel 1953, 3500 anni dopo, in cui fu scritto questo della costola, Watson e Crick scoprirono nel 1953, scoprirono premio Nobel il DNA e come era costituito appunto l'uomo, con le sue coppie di cromosomi, di cui due coppie sono state raddoppiate, è stata fatta la donna. Quindi anche questo errore è stato riportato da chi? Allora dovete sapere che vi voglio raccontare un po' la storia del signor Danilo Valla. Chi era costui? Danilo Valla, noi l'abbiamo conosciuto per varie vie, perché qui c'era venuto suo figlio Cristiano, Cristian. Era venuto suo figlio qua e ci ha frequentato per parecchi anni. Tant'è vero che, non so se ricordate, nella testimonianza di mia madre quando è morta, che il giorno prima che morisse il figlio Valla era andato a pregare con Delia e poi, mentre pregavano, è stato scoperto, non so se lo ricordate, che mia madre mi ha detto: Marcello, dimmi qualcosa. E beh, la preghiera di Valla, figlio, e Delia ha suscitato in mia madre la liberazione di poterla toccare portare al Signore. E il Valla, ateo, io sono ateo, diceva. Era un professore dell'Università di Pavia, studioso di lingue e di Bibbia, studioso di lingue, linguista e traduttore e studioso di lingua ebraica. Un giorno vennero due ragazze dalla Finlandia a Pavia e il professore disse: ma queste due ragazze cosa vogliono, cosa sono venute a fare? Allora ho detto: professore, queste qui sono due finlandesi che sono venute in Italia per annunciare il Vangelo. Oh, a me non interessa perché io sono ateo. Allora queste due ragazze hanno detto: scusi professore, ci vorrebbe spiegare perché lei è ateo? Se lei ci spiega perché lei è ateo, noi spiegheremo a lei perché noi siamo credenti. Per farla breve, da questa scenetta è nato un credente potentissimo, il professor Valla, che da quel giorno si è messo a studiare la Bibbia e tutte le cose che riguardano la Bibbia, soprattutto dal punto di vista linguistico. E poi l'abbiamo ritrovato a Port Giubertini, quando facevamo dei campi, per esempio andavamo con Giancarlo a Port Giubertini e lui insegnava teologia, che scherzando diceva con i ragazzi: sapete cos'è la teologia? Non è lo studio del te, perché teos in greco vuol dire Dio. Ne so che me lo raccontava Giancarlo. Ma era molto simpatico e molto efficace nell'insegnare ai ragazzi. E quindi ha dedicato poi tutta la sua vita ad evangelizzare. Cominciando da ateo è diventato un grande credente. Però voglio farvi sentire la voce sua stessa. Adesso va. Vi faccio sentire la sua voce stessa perché è abbastanza interessante. Internet. Vediamo se collega, ancora no. Vediamo se un attimo che deve trasmettere la wifi. Allora, se aggancia wifi partiamo. Eccolo qua. By internet. No, non attacca. Ci vuole l'aiuto di... Non aggancia ancora, ma probabilmente è solo questione di un attimo. E dunque dovrebbe essere agganciato, ormai si dovrebbe essere questo. Deve entrare con internet. Sì, dovrebbe entrare.
Andato.
Non lo so.
Sì, è fatto.
Adesso è entrato. Ci vogliamo un momento di tempo per... Il Valla, Danilo, adesso ha una certa età, perché parlo di cose del 1980, degli anni 80, quelli di cui vi ho raccontato. Sta caricando, perché è una cosetta un po' lunga, ma comunque io la riduco soltanto alla parte essenziale, quella di cui, perché poi parla anche di altre cose, sempre sulla Bibbia. Si carica e poi arriva. Sta caricando. Solo Solo poco. No, no, va bene, va bene. Ah no, lo stesso, lo stesso. No, no, sta caricando il... Ci vuole un pochino perché carichi tutto il video. Devi caricare il video. Lo carica tutto. No, no, ma fa presto. Fa presto perché... Intanto vi faccio vedere la sintesi. Che ha fatto lui alla lavagna poi.
Dall'uomo alla donna c'è scritto?
Sì. Allora, l'uomo è composto di cromosomi, coppie di cromosomi, Y, 2 di Y, 2 di X. Invece la donna ha preso dall'uomo la coppia di X e l'ha raddoppiata. Quindi nella donna ci sono due coppie di cromosomi X e nell'uomo ci sono invece Y e X. Quindi la donna è costruita in maniera più completa dell'uomo, perché l'uomo aveva, praticamente la donna è un essere più completo dell'uomo, però perché ha raddoppiato la parte dell'uomo che era i 2X. Quindi ogni cellula è composta in quel modo. Questo è quello che spiega il Valla. E ci sono voluti 3500 anni per capire che non si trattava di costola, ma si trattava della metà dell'uomo. L'uomo è stato costruito così, 22 coppie di cromosomi per ogni cellula. Ogni cellula del mondo.
Se vuoi l'audio qui.
Cos'è?
È il video che cercavi tu esattamente.
Ah, ce l'hai?
Sì, sì.
Ma è già partito?
Sì, sì.
Ah, bravo, sì. Allora, lo sposto qua. Si può? L'hai trovato? Ah, allora qui dorme. Bravo.
220, va bene.
Fai un po' più volume.
Si chiamava questa massa della Terra, si chiamava Pangea, non lo avete senz'altro, lo ricordate tutti dalla scuola.
Non ho Pangea.
La Pangea, e intorno c'erano le acque.
La Pangea è una cosa, stabilisce che è stata anche creata la Terra,
e ha scoperto da Watson e Crick la struttura del DNA.
Qua.
Si arriva ai dettagli di qualcosa che era già in studio prima, ma Watson e Crick prenderanno il premio Nobel per questa scoperta. No? In effetti dal 1953 cambia tutto. Io ho studiato genetica all'Università di Pavia col più grande professore, è stato all'MIT 30 anni, è tornato da poco in Italia, no? Cavalli Sforza, era mio insegnante qui a Pavia all'università, ma quanti anni fa? Non so, almeno 30. E poi è andato subito in America, ma ho avuto il tempo di studiare un po' con lui ed erano gli anni proprio successivi a questa scoperta. Nel 1953 si scopre la struttura, allora si è scoperto che in ogni cellula c'è il DNA, ci sono i cromosomi. E come sono fatte questa cosa dei cromosomi? Ogni cellula negli esseri umani allora ha 22 coppie di cromosomi, 22 più 22. Ogni essere umano ha 22 coppie di cromosomi, ogni essere umano. L'uomo ha 22 coppie di cromosomi e in più ha due cellule che chiamiamo, perché più o meno in base alla loro forma, che chiamiamo Y e X. La donna invece ha sempre 22 coppie di cromosomi, ma ha due cellule X invece di un Y e una X. Allora, questo si è definito in maniera chiara, allora si è capito perfettamente da quel momento perché la scrittura parla di metà dell'uomo per formare la donna. Eccola la metà dell'uomo, guarda, questa è la metà dell'uomo, eccola qua, questa è la metà che Dio ha preso. Da ogni cellula, Dio, dopo aver fatto l'anestesia, fece cadere un profondo sonno, un'anestesia generale sull'uomo, no? Profondo sonno, poi fa un intervento chirurgico divino naturalmente. Prende la metà di tutte le cellule dell'uomo contenenti la X e le raddoppia con un procedimento biologico normale, la meiosi, e le raddoppia ed ecco la donna, la metà dell'uomo per fare la donna. Vedete, molto semplice. La scrittura l'aveva detto 3500 anni prima, circa, di Watson e Crick, che hanno vinto il premio Nobel. Hanno vinto il premio Nobel, ma la scrittura dovrebbe vincere il premio universale, nel senso che 3500 anni prima ha scritto la struttura del DNA, i 22 cromosomi. 3500 anni prima c'era già scritto che l'uomo è fatto di due metà e che la donna è fatta di una metà dell'uomo raddoppiata. Pensate un po', era già scritto. Era scritto 3500 anni fa. Guardate bene, era scritto 3500 anni fa. Non sono sciocchezze, nei testi originali sono a disposizione di tutti i testi originali della Bibbia. Andate a vedere i testi originali. Era scritto 3500 anni fa la struttura del DNA, che l'uomo è fatto di due metà e che una metà dell'uomo è esattamente uguale alle due metà della donna. Era già scritto, prese la metà dell'uomo, con quella metà fece la donna, poi richiuse la carne sulla ferita che aveva tolto l'uomo. Cosa vuol dire? Riprodusse la X dell'uomo, l'uomo non resta a metà, ovvio, c'è scritto richiuse la carne, cioè rifece quello che aveva tolto, lo ha riprodotto. L'uomo è rimasto uomo, la donna è diventata donna con la metà dell'uomo. È meraviglioso, ragazzi, è meraviglioso, la Bibbia è meravigliosa, la Bibbia è perfetta, era scritto 3500 anni prima questo qua, la struttura del DNA. E qui viene fuori anche il numero 22. Cos'è il numero 22? Perché ci sono 22 coppie di cromosomi? È interessante, oltre a quelli sessuali, ovviamente quelli sessuali sono a parte, perché i 22, le 22 coppie sono per tutti gli esseri umani. Perché 22? 22 è il numero delle lettere dell'alfabeto ebraico. E Dio crea con la parola, ecco perché Gesù in Giovanni è chiamato la parola di Dio. Quando...
Ecco, allora, adesso parla del 22 perché mette in evidenza... che mette in evidenza che anche il 22 ha un certo significato, ma andremo un po' fuori strada. Quindi non parliamo più di costola, ma parliamo di metà, come è stato tradotto tutte le altre 49 volte. Una volta sola è stato chiamato costola all'inizio della Genesi, tutte le altre volte è stato tradotto metà questa parola. Quindi correggiamo anche questo, oltre che il cammello è diventato canapo e così anche la costola è diventata una metà. Adesso, parlando di altro, vi voglio fare alcune testimonianze che riguardano il carcere. Allora, la prima è questa. Un giorno, circa un mese fa, mentre Romolo era impegnato a chiamare in chiesa i ragazzi dei vari reparti, un carcerato è entrato e mi ha detto: ho bisogno di una cosa molto importante perché io devo subire presto un processo e ho bisogno di una preghiera speciale. Aspetta, gli ho detto, aspetta che sia libero Romolo che ne parliamo. E allora ho detto: Romolo, guarda, c'è uno qui che ha un bisogno in particolare. Mi ha parlato di un amico. Dico: aspetta, dillo a tutti e due. Allora, quando Romolo è stato libero, questo ragazzo ha spiegato: io sono un, non mi ricordo se siciliano o calabrese, ma comunque non ha importanza, che ha commesso diversi delitti. Io sono qua perché ho commesso dei delitti, lo confesso, ma avevo un amico carissimo, un amico per il quale io ho fatto di tutto, l'ho ospitato in casa, gli ho dato da mangiare quando non aveva niente, eccetera. Un amico talmente caro che mi ha tradito. Mentre io ero in prigione, lui, per discolparsi di alcuni delitti, ha detto che quei delitti li ho fatti io. Due persone ammazzate, ha detto che sono stato io che li ho ammazzati. E lui testimonia in tribunale. Dice: pensate che era un mio carissimo amico, proprio quasi un figlio. E la settimana prossima, sabato della settimana prossima, era giovedì, devo andare a Napoli, mi trasferiscono a Napoli perché devo subire il processo. E aiutatemi, facciamo una preghiera. Va bene, allora sia con Romolo, gli abbiamo messo una mano sulla spalla e abbiamo fatto una preghiera, Signore. No, prima gli ha chiesto Romolo, ma tu dici la verità davanti a Dio? Dici la verità? Sì, sì, questo è veramente è vero, però di questi due assassini io non c'entro niente, perché mi devo essere condannato? Ma dice, non davanti a noi, ma davanti a Dio, dici la verità? E lui ha detto sì, davanti a Dio e a voi dico la verità. Allora abbiamo fatto una preghiera, ho detto, Signore, aiuta questo ragazzo a sostenere questa verità, a far emergere questa verità, Signore, aiutalo e proteggilo. Abbiamo fatto una preghiera. Era giovedì. Il giovedì successivo, perché noi ci andiamo sempre giovedì mattina, giovedì successivo è venuto e ha detto, devo fare una testimonianza. Va bene, accomodati. È andato sul... l'altare, perché lì abbiamo una chiesa con l'altare, una chiesa cattolica, è montato sull'altare e ha fatto questa testimonianza. Dunque io ho raccontato questa cosa, ero innocente e mi avevano condannato, dovevo subire un processo e c'era poco da fare, perché questo qui aveva testimoniato. Allora dice, martedì sono stato chiamato e mi hanno detto, sabato non devi andare più a Napoli. Perché? Dice, perché come legge da questa comunicazione che le facciamo, i giudici hanno reputato che il testimone non fosse attendibile, per cui hanno abolito la causa. Grazie Signore. Miracolo, miracolo, insomma. È successo questo, cosa volete che vi dica? Il Signore, quando gli si chiede una preghiera, fa questi miracoli. Lui è rimasto sbalordito, sbalordito. Il martedì gli ha detto, sabato non ci si va neanche più, perché hanno considerato non attendibile quel testimone. Ma erano mesi e mesi che stavano imbastendo il processo. È saltato fuori che martedì ci hanno cambiato idea. Bello, eh? E questa è una. Adesso ve ne racconto un'altra bellissima. Romolo è in collegamento con Dublino in Irlanda perché va là ogni tanto a fare delle conferenze da registrare in video che poi trasmettono in tutta Europa in inglese e anche in italiano, che poi trasmettono in tutta Italia con quell'associazione che si chiama Fonte di Vita, no, come si chiama? Quella che fa anche quell'altro calendario, Parola di Vita, ecco. E quindi la trasmettono poi queste registrazioni di sermoni, di evangelizzazione, li trasmettono in tutta Europa e anche in Italia, quelli in italiano. E quindi adesso anche la settimana prossima, lunedì, martedì e mercoledì, sarà a Dublino. Un giorno che è stato a Dublino a lungo, per queste cose qua, un giorno uno... dei suoi collaboratori là, a Dublino, gli ha detto, ma lei sente la mancanza dei suoi fedeli? Sì, li sento, dice Romolo, anche soprattutto perché a quest'ora loro hanno la riunione di preghiera e li sento proprio la mancanza, perché? Perché loro, per farmi un favore, mi cantano sempre... Oh mio Signor, se guardo il cielo e stelle, se penso ai soldi sopra di tua mano, l'anima mia, Signore, canta a te. E lui dice, mi piace tanto, i miei fedeli me la cantano sempre. Anzi, dice, voi la conoscete naturalmente in inglese, eh? Dice, vogliamo cantarla insieme in inglese. Allora erano 3-4, l'hanno cantata in inglese. Così si è sentito un po' a casa, perché è stato molto a lungo quella volta a Dublino. Poi, finito tutto, escono da questa casa e vanno fuori. Romolo col suo collaboratore, in due. Romolo vede un lunghissimo muro lungo circa 200 metri che poi fa una curva, non proprio a L, una curva, ma un lungo muro. C'era una persona lì all'angolo, nell'angolo dove curvava il muro, e man mano che si avvicinavano si accorgono che era un signore che suonava qualcosa. Allora, avvicinandosi, sente questa qua, proprio questa canzone che cantava in inglese questo signore. Oh mio signor, se guardo il cielo e le stelle, in inglese. Ah, allora lui si avvicina e dice, ah, ma buongiorno. Ha visto che era una specie di barbone, aveva un organetto e suonava questa qua. E dice, ma guarda che bello, gli ho detto, dice, guardi che combinazione, l'ho appena cantata, ma la conosce anche lei? Sì, sì. E dice, possiamo cantarla insieme? Certo. Allora Romolo, con questo qui, il testimone, hanno cantato in inglese questa qua che ho cantato stasera apposta. E quando ha finito ha detto, bravo, bravo, grazie, complimenti, dobbiamo andare. E saluta.
Lui dice, non gli ho dato neanche, adesso gli do una sterlina, perché era un povero, sembrava. Se gli do una sterlina, allora fa. Non c'era nessuno.
Come?
Sul muro non c'era una finestra, non c'era una porta. Quindi è scomparso immediatamente. E dove è andato? Non c'era né una porta né una finestra, era un muro lungo 200 metri. Scomparso. Si vede chi era? Un angelo.
Ha visto un angelo. Romolo dice che se non avessi avuto un testimone con me, non l'avrei neanche raccontata, perché sarei stato sicuro che nessuno l'avrebbe creduta. Si è voltato, non c'era più nessuno. Ma è impossibile che fosse scomparso dentro una porta, una finestra, perché era un muro alto e enorme, lunghissimo. Dove scappava con l'organetto? Di corsa? Si è voltato solo per dargli una sterlina.
Gli angeli esistono.
Il Signore ce li manda. E adesso vi racconto un'altra testimonianza che non c'entrano i Gedeoni, però ce l'hanno raccontata i Gedeoni, anche quella ce l'ho scritta qua perché me l'hanno mandata i Gedeoni di Verona, ma non c'entra con i Gedeoni. È una bella testimonianza che vi voglio raccontare. Ci sono due sorelle, come loro due, Michela e una delle due ha una bambina di 6 anni. Quella che ha la bambina di 6 anni, non credente. Quella che non ha la bambina, la sorella, la zia della bambina, è credente. Cose successe qui vicino, in Lombardia, a dicembre. La sorella credente dice a sua sorella, mi dai la bambina che me la porto a scuola domenicale? No, assolutamente. Non la mando neanche alla dottrina dei cattolici, figuriamoci se la mando. No. Però la sorella credente ha cominciato a insistere, e a un certo punto questa qua si è stufata, ha detto, senti, facciamo una cosa, io te la do. Però tu mi devi promettere di essere presente dentro all'aula per vedere quello che succede. Lei dice, sì. Allora, è andata a scuola domenicale con la bambina, in una chiesa evangelica. E qualche settimana dopo, la bambina, e voi sapete che il Salmo 23 è un salmo bello, semplice, facile, e nelle scuole domenicali spesso si insegna ai bambini a memoria. Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. Egli mi fa camminare per verdi paschi e lungo acque quiete, eccetera. Egli mi ristora l'anima. E i bambini lo imparano a memoria. E anche in questo caso è successo che questa bambina l'ha imparato a memoria. E una domenica torna a casa, ciao mamma, la mamma stava cucinando, lei apre la porta della sua camera, va nella sua camera e dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà, mi fa... Cosa? La mamma va di là e dice: cosa stai dicendo? Queste cose in casa mia non le voglio sentire. Taci, non dir più niente e torna a cucinare. Allora la bambina: il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà, in sottovoce. La mamma: ti ho sentito, smettila, anche sottovoce, non devi dirlo, queste cose in casa mia non le voglio sentire. Non ha detto più niente. Qualche settimana dopo, proprio di domenica, la madre cade per terra con un ictus. Cade per terra, perde conoscenza. La bambina, non sapendo cosa fare, non ha pensato che si deve chiamare il 118, non so. Cosa fa? Spaventata, non sa cosa fare. Guarda la mamma. Il Signore, il mio pastore, nulla mi mancherà. E gli recita il salmo. Non so perché. Però dopo qualche tempo arriva la zia, perché la doveva portare in chiesa, era domenica, e allora vede la tragedia, chiama subito il 118 e la portano in ospedale in coma. La mamma sta in coma 4-5 giorni e quando esce dal coma, cosa dice? Mandatemi subito mia figlia. Eh no, come si fa? Sei tutta tagliato tutti i capelli, sei brutta, sei tutta fasciata, ci spaventerà. No, mandatemi subito mia figliglia. Ma no, ma insomma, hanno insistito il marito, i parenti, non volevano. Ma questa ha insistito tanto che la figlia la si è andata a chiamare. Quando la figlia arriva, la madre, sapete cosa fa? Il Signore è il mio pastore, nulla mi mancherà. La madre. Beh, la madre è poi guarita e sono diventate due credenti evangeliche, madre e figlio. Gloria a Dio. Allora, un piccolo commento. La bambina, non sapendo cosa fare, perché ha recitato il salmo alla mamma? Perché i bambini hanno un istinto nel sentire Dio molto più profondo di quello che hanno gli uomini adulti, perché istintivamente sanno che Dio c'è. Per cui, non sapendo cosa fare, lei però ha usato quello strumento che lei possedeva e gli ha detto: Signore, il mio pastore, ecco la forza che ti do, quella che ti posso dare. Poi, quando uno è in coma, è provato dal punto di vista medico che sente tutto. Quando uno è in coma riesce a capire tutte le parole che gli si dicono e le elabora. Quindi la madre, che era atea, che non voleva sentir parlare, in quelle condizioni, sul punto di morte, ha cominciato a riflettere e ha pensato che forse sua figlia aveva ragione. Per cui ha elaborato e quando si è risvegliata alla fine ha detto: ho capito. Come è successo a mia madre, che per 10 anni non ha voluto sentir parlare di Gesù e di Dio, ma poi quando si è sentita sul punto di morte ha detto: Marcello, adesso ho bisogno del tuo Gesù perché sento veramente di morire. Quindi, quando uno è in punto di morte, è un po' tardi, però riflette. Va bene, queste sono alcune testimonianze che vi ho voluto trasmettere, che man mano vivo in compagnia di Romolo e facendo queste bellissime esperienze che mi riempiono il cuore. Amen. Grazie a voi. Grazie a Dio.